operazione interna e poi ho dato un'operazione numero reale per elemento soddisfacente a certe condizioni. Quindi ho creato uno spazio, quindi ripeto, le operazioni sono due, la interna in V e quella numero reale per l'elemento di V. Fatto utilizzando le operazioni dei numeri reali, cioè il più e il verso numeri reali. I numeri reali vanno messi come campo. Allora, quando io so che ho costruito uno spazio vettoriale, brevemente uno spazio, io posso prendere cioè, due o tre elementi insieme e andare a cercare se esiste un sottospazio che contiene questi qui, è il più piccolo possibile, perché un sottospazio che contiene, ovviamente lo contengo perché prende tutto lì, però questo spesso se ne può costruire uno più piccolo di lì. Allora, quando io dico sottospazio generato da di 1, di 2, di 3, intendo il più piccolo sottospazio che contiene questi elementi. L'avevo indicato col segno così, quindi se io ho tre elementi, di 1, di 2, di 3, con la virgola tra di loro, questo logo così, indica il più piccolo sottospazio che contiene 1, di 2. Il teorema fondamentale su questo argomento è che io riesco a dire come è fatto questo più piccolo sottospazio che contiene di 1, di 2, di 3. Il teorema ci dice che è fatto da tutti gli elementi che ottengo facendo quella che si dice una combinazione lineare dei tre elementi, cioè prendendo un numero reale e moltiplicandolo per di 1. Lo so fare perché il numero reale per l'elemento lo so fare. Più un altro numero reale moltiplicato per di 2, più un terzo numero reale moltiplicato per di 3. Faccio variare l'alfa e beta e il gamma tra tutti i numeri reali, costruisco tanti elementi che ottengo la numero di 1. Questo risulta essere il più piccolo sottospazio che contiene di 1, di 2, di 3. Quindi, dato un certo numero di elementi, io riesco a costruire, mediante queste scritture, il più piccolo sottospazio che contiene quegli elementi. Questi elementi vengono chiamati generatori del sottospazio costruito. Qui ho costruito questo insieme qui, fatto questi elementi, invece di dire che questo è sottospazio generato da di 1, di 2, di 3, posso anche dire di 1, di 2, di 3 sono generatori del sottospazio procedi 1, di 2, di 3. Ecco, avevamo visto che andando a cercare il sottospazio generato da vari elementi poteva capitare che venisse lo stesso, cioè prendendo elementi diversi io potevo, abbiamo visto degli esempi, qui ci veniva fuori lo stesso sottospazio partendo da elementi diversi. Allora il problema è di cercare di capire se si può dire qualcosa su questi possibili diversi elementi che ci generano sempre lo stesso sottospazio. Non so, per esempio R2 abbiamo visto che lo potevamo generare utilizzando R2, ci era venuto fuori per esempio facendo 1, 2, 2, 0, però ci era anche venuto fuori facendo 1, 0, 0, 1, poi credo di aver rifatto la lavagna che potevamo anche ottenerlo a partire da tre elementi, quindi cioè lo stesso spazio noi lo possiamo ottenere partendo da elementi diversi. Allora ci interessa cercare di capire se fra questi elementi diversi che ci danno lo stesso sottospazio c'è qualche legame. Allora il concetto che ci permetterà di rispondere in parte a queste domande sarà il concetto di elementi indipendenti di uno spazio. Allora, questo abbiamo fatto. Allora, prendo uno spazio, prendo un elemento diverso da zero e dico che è un elemento indipendente, cioè un elemento preso in uno spazio che non sia lo zero, dico che è un elemento indipendente. Quindi se ce n'ho uno solo diverso da zero, dico che è indipendente. Se è zero, dico che è dipendente. Quindi se prendo un solo elemento, se è zero è dipendente, se è diverso da zero, indipendente. Alcuni la parola indipendente, libero, e quindi se io prendo un elemento diverso da zero dico che è un elemento libero, se prendo lo zero dico che è un elemento non libero. Se invece ne prendo più di uno di elementi, cioè io prendo adesso un po' di elementi, per esempio facciamo, prendo tre elementi in uno spazio, quando dirò che sono liberi e quando dirò che non sono liberi, quando dirò che sono indipendenti e quando dirò che non sono indipendenti. Cioè ne prendo tre, un U, un V e un W. Dentro. Allora, dirò che sono indipendenti, liberi, quando nessuno di questi appartiene allo spazio generato dagli altri. Cioè, per dire che U, V e W sono indipendenti, io devo provare che l'U non si può vedere nello spazio generato da V e W. Il V non si può vedere nello spazio generato da U e W. Il W non si può vedere nello spazio generato da U e V. Quindi nessuno dei tre in questo caso che ho considerato deve stare nello spazio generato dagli altri due. Allora, quando nessuno dei tre in questo caso sta nello spazio generato dagli altri due, dico che i tre elementi sono liberi o indipendenti. Se invece ce n'è almeno uno che sta nello spazio degli altri, dirò che non sono indipendenti e quindi dirò che sono dipendenti oppure non liberi. Allora, cominciamo a vedere R2. Prendo tre elementi di R2, 1, 2, 2, 4, 1, 1. Allora, questi sono tre punti di R2. Allora, per poter dire che sono dipendenti, cosa devo? Riuscire a vederne uno come combinazione lineare degli altri due, perché stare nello spazio generato dagli altri vuol dire combinazione lineare degli altri. Allora, lì cosa vedo? Che il 2 e 4 lo posso ottenere facendo 2 per 1, 2 più 0 per 1, 1. Se faccio quel conto l'indicato mi viene 2, 4. Allora lì cosa vedo? Vedo che il 2, 4 sta nello spazio generato da 1, 2 e 1, 1, perché il 2, 4 è fatto come combinazione lineare degli altri due. Allora, basta che io ne trovi uno che sta nello spazio generato dagli altri due per poter dire che i tre sono dipendenti. Ecco, guardate che non è vero che ognuno sta nello spazio degli altri due, perché se io li prendo per esempio l'1,1 non sta nello spazio generato da 1, 2, 2, 4, perché quando faccio la combinazione lineare di 1, 2, 2, 4 io ottengo elementi fatti così che hanno tutti la seconda coordinata che è il doppio della prima, perché sopra c'è alfa più 2 beta che potrà essere vario a secondo di come è alfa e beta, però sotto c'è sempre 2 alfa più 2 beta e quindi se qui sopra mi è venuto 1 qui sotto mi viene 2, quindi l'1 1 non lo ottengo. Però per dire che sono dipendenti mi basta che uno sia combinazione lineare degli altri due. Dal punto di vista geometrico, perché R2 è uno spazio che vediamo, noi insieme dei punti del piano, allora noi qui avevamo l'R2 che è fatto così. Allora, l'1, 2 è questo punto, il 2, 4 è questo punto, l'1, 1 è questo punto. Allora, perché siano quindi nessuno deve essere nello spazio generato dagli altri due. Però per esempio qui se voi fate lo spazio generato da questi due, chi vi viene? Tutto R2 e quindi quello là ci sta dentro, per cui questi risultano dipendenti. Invece per esempio prendete l'1,1, vedete che non sta nello spazio generato da questi due, perché lo spazio generato da questi due è la realtà fatta per l'origine del loro due. Però per dire che sono dipendenti basta che uno appartenga allo spazio generato dagli altri due. Se prendo 1, 0, 0, 1, saranno dipendenti o indipendenti? Allora, siccome sono punti di R2, quindi li vediamo, è vero che questo sta nello spazio generato da questo, dagli altri, quindi da quell'altro? No, perché lo spazio generato da questo è questa retta, e questo sta fuori. È vero che questo sta nello spazio generato da questo? No, perché lo spazio generato da questo è questa retta e questo sta fuori. Quindi 1, 0 e 0, 1 sono indipendenti. Prendiamo Rx. Prendo i tre polinomi x, x più 1 e 2. Noto che x più 1 lo posso scrivere come ho scritto, cioè 1 per x più un mezzo per 2. È vera quella cosa lì, no? Se faccio 1 per x più un mezzo per 2, ottengo x più 1. Allora di cosa leggo? Leggo che x più 1 lo ottengo come combinazione lineare degli altri 2, cioè x e 2, e quindi quei tre lì sono dipendenti.
Ho visto che sto prendendo x, x più 1 e 2.
Sì. Il secondo, cioè x più 1, riesco a vederlo come combinazione lineare degli altri 2. E questo mi dice che sono dipendenti. Basta, per dire che sono dipendenti, basta che uno si veda come combinazione lineare degli altri 2. Se prendo invece i polinomi 1, x e 2, allora, riuscite a vedere l'uno come combinazione lineare di questi due?
No.
Se fate la combinazione lineare di questi due avete polinomi sempre senza termine noto, perché vi viene alfa x più beta 2 e quindi l'uno non ci dà. L'x lo riuscite a vedere come combinazione lineare di questi due?
No.
No, perché vi viene alfa più beta in 2, quindi sono tutti polinomi che non hanno il termine x e quindi l'x non lo tenete. L'X2 lo riuscite a vedere come combinazione lineare di questi due? No, perché qui viene alfa su beta e l'X2 non lo trovate. Quindi quei tre sono indipendenti. No, i polinomi non si vedono graficamente, cioè quelli che si vedono graficamente sono i punti di R2, bene diciamo perché piano, punti di R3 con un po' di fantasia perché dobbiamo vedere lo spazio, anche se lo spazio è concreto. Le altre cose non si vedono, quindi bisogna fare le prove così. Per adesso, poi non faremo le prove. Però volevo diciamo che uno capisse il significato. Ecco, comunque già qui ve l'ho già che scritto, decidere se elementi di uno spazio sono dipendenti o no con la definizione è spesso molto complicato, perché cioè io lì per esempio vi ho scritto lì più uno lo vedo così, però cioè, vabbè c'è avuto la fantasia, ma poi intanto se sono tre già, insomma, uno le anche vede, ve ne do cinque e vi chiedo sono dipendenti o no, ognuno andare a vedere si può scrivere come combinazione lineare degli altri quattro, non è una roba da niente. Quindi in generale col metodo della definizione è piuttosto una roba faticosa. Però ci sono dei teoremi. Ci sono dei teoremi che per adesso riguardano soltanto gli spazi Rn, cioè non riguardano per esempio lo spazio di polinomi, lo spazio delle matrici, lo spazio dei banchi, riguarda solo gli spazi Rn. Però è già un sollievo, perché almeno per quelli uno riesce a fare le cose in fretta. Questo teorema è uno dei teoremi di quelli magici della matematica, perché è teorema del rango. Allora il rango sapete che nasce come il massimo numero dei minori diversi da zero dentro una matrice
Quindi un conto fatto facendo il determinante, che era già una cosa magica in un certo senso, e vabbè, uno dice, vabbè, questo determinante è fatto così, questo qui ci permette di trovare quel coso che avevamo chiamato rango, e questo rango ci dice, il rango di una matrice, ci dice che R è il massimo numero di colonne indipendenti nella matrice, colonne che sono elementi di Rm, perché le colonne di una matrice sono n-duple e quindi elementi di Rm. Quindi il rango di una matrice, calcolato in quella maniera lì attraverso il determinante, eccetera, ci dice quanti elementi di Rm al massimo sono indipendenti di fra quelli dati. Diciamo le colonne, e anche oltretutto si può fare sulle righe, cioè R è pure il massimo numero di righe, che stavolta sono elementi di Rn perché sono n-duple, indipendenti. Siccome noi di solito i punti scriviamo come colonne, diciamo, vi ho detto prima la parte sulle colonne perché lavoriamo sulle colonne. Quindi saper calcolare il rango di una matrice che era fatto attraverso i determinanti, eccetera, vuol dire sapere quanti fra gli elementi dati di un certo Rn sono indipendenti al massimo. Allora, per esempio, se io vi do i quattro elementi di R3 che sono quei quattro lì, 2, 4, 4, 0, 0, 2, 2, 4, 6, 0, 0, 1, e vi domando se sono indipendenti, allora, con la definizione è una fatica, perché devo prendere il primo, andare a vedere se sta nello spazio generato dagli altri, secondo andare a vedere se sta nello spazio generato dagli altri, e insomma, è una fatica. Invece, con questo teorema, cosa faccio? Verrà fuori che se prendo lo spazio R, quindi fatto dai numeri reali soltanto, il massimo numero di elementi indipendenti sarà 1. E lo vedremo tra un po' con un teorema che vedremo tra un momento. Allora, questi quattro, come faccio a sapere se sono indipendenti o no? Invece di fare la definizione, mi metto in matrice e faccio il rango della matrice. Allora, questi quattro in matrice sono queste, da questa matrice. Questa matrice è evidente che ha rango 2 perché 0, 0, 2 lo batto via perché è il doppio di quello là. Poi 2, 4, 4 l'ho sbattuto via perché ho fatto questo meno questo, faccio questa meno questa, mi viene questa. E quindi la posso sbattere via anche lei, se non mi accorgo pazienza. Battuti via questi due, ovviamente mi rimane solo una matrice fatta così, il rango di questa è 2 perché per esempio se prendo questo pezzo qui è determinante è diverso per 3. Quindi diciamo uno poi si calcola il rango come gli piace, i metodi che abbiamo visto all'inizio, trovato il rango che in questo caso è 2, vuol dire che di questi 4 al massimo 2 sono indipendenti. Quindi loro saranno dipendenti, perché sono 4 invece di 2. Al massimo fra questi qui ce ne saranno 2 indipendenti. Al massimo, perché guardate che per esempio, allora se io prendo questi 2, questi sono indipendenti, perché? Perché quando faccio la loro matrice il rango è 2, quindi loro sono 2 e quindi loro sono indipendenti. Se prendo il 2, 4, 4 e il 2, 4, 6, anche questi sono indipendenti, perché quando io faccio la loro matrice il rango mi viene 2. Se faccio, no, non il primo pezzo, questo pezzo per esempio, il rango è 2. Ma se prendo questi 2, che pure sono 2, il rango della loro matrice è 1 e quindi loro 2 non sono indipendenti. Quindi dei 4 che avevo qui, al massimo 2 potranno essere indipendenti. Non è detto che prendendo le 2 a caso questi siano indipendenti. Cioè saranno indipendenti se loro daranno un rango uguale a 2.
Comunque, ma il fatto che due siano casualmente quelli di due è un caso. Cioè quando noi abbiamo trovato il rango abbiamo preso le prime due file qua sotto del libro, che sono quelli qui i due indipendenti.
Allora, quando no, allora io ho trovato faccio il rango della matrice, la trovo nella maniera che mi fa comodo.
246001.
Sì.
E le accoppiate, queste due dimensioni.
Questi due, ho detto, sono indipendenti, perché sono, a un certo punto era già questi qui in cui avevo già visto che il rango era 2, perché era quelli che mi erano rimasti, e mi davano un rango uguale a 2.
Era necessario calcolare il rango, che già vedevo che era non uguale a 3, quindi poteva essere...
Cioè se la risposta era, se la domanda era solo, sono indipendenti, uno poteva anche subito, senza neanche fare il conto, perché mi diceva, siccome questa matrice ha solo 3 righe, il rango al massimo sarà 3 e quindi non, i 4 non potranno essere, non potranno essere indipendenti. Quindi, diciamo, alla domanda sono indipendenti bastava in effetti così. Diciamo che parlando, cioè il rango ci dice di quelli lì quanti sono al massimo indipendenti.
Io per considerare tutti e tre i termini, ad esempio 246001.
246001 è questo, dice?
Sì, quello che praticamente gli ultimi due esattamente. E qui quando io parlo dico che sono gli ultimi due lì.
Questa
esatto, no, cioè, quindi i termini indipendenti sono quei due lì, ma sono gli elementi o le...
No, no, i punti di R3, cioè gli elementi di R3, le colonne.
Ah, le colonne.
Cioè questo e questo, che sono elementi di R3, sono indipendenti perché il loro rango ci dà esattamente 2. Questi sono indipendenti perché il rango è 2. Questi sono dipendenti perché il rango è
2.
Io lavoro a colonne, cioè per me gli elementi di R3 sono colonne e macchie da 6. Quindi vedete che per gli elementi di Rm decidere se sono indipendenti o no è facilissimo. Uno deve saper fare il rango della matrice, cioè lo mette in matrice e va a vedere il rango. Ecco, purtroppo per ora è solo per gli elementi di Rn, cioè se voglio decidere se certi polinomi sono indipendenti o no, non posso fare questo lavoro, perché questo riguarda gli elementi di Rn per adesso. Dunque, il concetto, sempre per il problema che avevo prospettato all'inizio, cioè dobbiamo cercare di capire come sono fra di loro legati i possibili generatori di uno spazio. Ecco, allora, diciamo, una volta introdotto il concetto di elementi indipendenti, si introduce il concetto di base di uno sottospazio, di uno spazio vettoriale. Allora, base è l'insieme di elementi che generano S, quindi per poter dire che tre elementi sono una base di S deve essere generato da questi tre, quindi lo spazio generato da questi tre deve essere S, ma anche questi tre devono essere indipendenti. Quindi parola base prende due significati. I tre devono generare l'S e i tre devono essere indipendenti. Allora, sulle basi ci sono vari teoremi, io ho chiamato teorema della base, cioè vi ho raccolto le varie proprietà in cui vi metto in evidenza quali sono le cose importanti che riguardano le basi di uno spazio. Allora, il teorema comincia così. Se io so che un certo S ha una base fatta da n elementi, cioè se io ho scoperto che un certo spazio ha una base fatta da tre elementi, se ne ho trovata una fatta da tre elementi, allora posso dire le cose indicate lì. Cioè che se io prendo un numero maggiore di n di elementi di S, questi non saranno mai una base, anzi diciamo più precisamente sono sempre dipendenti. Quindi se io ho scoperto che uno spazio ha una base fatta da tre elementi, prendo cinque elementi, saranno sempre dipendenti. qualunque elementi indipendenti, quindi se io ho scoperto che uno spazio ha una base fatta da tre, se io prendo tre elementi qualsiasi indipendenti, questi saranno sempre una base, cioè saranno anche generatori, cosa che non è detto, cioè a priori non lo sa. Quindi n qualunque elementi indipendenti sono sempre anche generatori. Ogni base sarà fatta da n elementi. Quindi se io ne ho trovata una fatta da tre, le basi di questo spazio potranno essere tante, ma saranno tutte fatte da tre elementi. N è il massimo numero di elementi indipendenti che riesco a trovare nello spazio. Quindi se ho una base fatta da tre, di elementi indipendenti ne potrò avere 2, 3 al massimo, ma non 4, rientra diciamo anche nel punto A, e invece N è il minimo numero di generatori, cioè questo spazio, se io ho trovato una base fatta da 3, potrà essere generata da 4, da 5 elementi, ma non da 2, cioè il numero degli elementi di una base indica qual è il minimo numero di elementi che mi servono per generare quello spazio. Allora, è importante trovare negli spazi più famosi almeno una base, perché dopo io posso dire tutte quelle robe lì. Ecco, il numero degli elementi di una base è chiamata la dimensione dello spazio. Quindi, diciamo, è importante conoscere la dimensione di uno spazio, perché allora si hanno quelle informazioni. No. Allora, se io prendo gli elementi indipendenti, saranno il numero minore di n. Cioè, se io prendo 4 elementi in uno spazio, supponiamo di sapere che ho trovato una base fatta da 3. Se io prendo 5 elementi, sono sicura che sono indipendenti. Quanti di questi sono indipendenti? Non lo so a priori. Devo fare il rango della matrice nel caso in cui siano elementi di Rn e vedere qual è il rango di questa matrice. Perché io so che al massimo ne potrò avere 3 indipendenti. Però se fra i 5 che mi sono stati dati ce ne sono 3 indipendenti, ce ne sono 2, ce ne è 1, non lo so a priori. Allora, per dire, se io mi prendo in R3 questo, mi faccio che 50, 6, 0, 0, allora io ne ho scritti 6, allora siccome in R3 adesso vedremo che ci sarà una base con 3 elementi, io so che questi 6 sicuramente saranno dipendenti. E secondo voi di questi quanti sono indipendenti? La matrice che fate così ha l'altro 1. E capite che quindi io ne posso scegliere di 50.000 e pure avere uno solo di questi indipendenti, perché infatti io ne faccio uno meno dell'altro. Invece per dire se ne metto dentro 2, se ne posso mettere 2 indipendenti, ecco, al massimo ne potrò avere 3 indipendenti. In effetti dal punto di vista del rango in questo caso è ovvio, perché siccome la matrice che mi verrà avrà 3 righe soltanto, il rango della matrice non potrà essere più di 3. Quindi diciamo quel teorema lì, e dal punto A del teorema nel caso degli Rn, dipende anche da come faccio il rango. Però questo è un teorema che riguarda gli spazi in generale, quindi non solo gli Rn, spazi di banchi, spazi di funzioni, spazi di matrici, spazi di nomi. Ecco, dicevo che allora, siccome queste sono, questo è un teorema importante di quelli che dovete avere bene in testa, è fatto a partire dalla conoscenza di una base dell'S, cioè di quella che si dice la dimensione di S, sarà importante che noi, perlomeno per gli spazi più famosi, cerchiamo di capire qual è la dimensione S. Allora, per esempio R2 R2 una base la conosciamo, allora dovremmo trovare elementi indipendenti e generatori. Allora, il conto sui generatori di R2 l'avevamo fatto l'altra volta, ne avevamo trovati di vario tipo, ma tra l'altro avevamo visto che 1, 0 e 0, 1 erano generatori. Oggi abbiamo visto che sono pure indipendenti. Quindi 1, 0 e 0, 1 sono una base di R2. Sono una base di R2, siccome li avevamo chiamati generatori canonici, adesso la chiamiamo base canonica, e quindi questo ci dice che l'R2 ha dimensione 2. Quindi l'R2 ha dimensione 2, perché ammette la base canonica 1, 0 e 0, 1. L'R3 secondo voi che dimensione avrà? 3, che avrà la base canonica fatta da 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, che sono generatori e indipendenti, perché nessuno di quelli lì è ottenibile tramite combinazione lineare degli altri, perché hanno l'uno in posizione diversa. Quindi allora l'R2 è dimensione 2, l'R3 è dimensione 3, l'R5 avrà dimensione 5, una base, quella che si chiamerà la base canonica di R5 sarà fatta da 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 e via di seguito, e sono 5. Lo spazio delle matrici di ordine 2 reali. Allora, ricordate che quando abbiamo preso quelle quattro matrici l'altro giorno, abbiamo visto che generavano tutto lo spazio delle matrici, quindi erano generatori che abbiamo chiamati canonici. Questi sono dipendenti o no? Cioè, allora, dobbiamo fare la prova se questi elementi, queste matrici, sono dipendenti o no. Allora, purtroppo questi non sono elementi di Rn e quindi dobbiamo farlo con la definizione. Cioè, cominciamo a prendere l'1, 0, 0, 0. Questo sarà ottenibile come alfa per gli altri tre, che sono 0, 1, 0, 0, più beta. Cominciamo col primo, più beta, il secondo si chiama 0, 0, 0, 1, 0, più gamma 0, 0, 0, 1. Allora, secondo voi questo si ottiene da queste qui? Fate i conti qui. Qui quando fate i conti cosa vi viene? Vi viene, ecco, il primo elemento vi viene sempre 0, dopodiché vi viene un alfa qua, vi viene un beta qua, vi viene un gamma qua. E quindi questo non riuscite ad ottenerlo, perché questo qui invece c'ha un 1, questo qui c'ha lo 0. Quindi questo, il primo, non sta nello spazio generato dagli altri tre. Capite che da come lo fate, insomma, lo fate in modo simmetrico, se adesso partite il secondo, prendete il secondo e la stessa roba, il terzo lo stesso, quindi nessuno di loro è ottenibile dalla combinazione lineare degli altri tre, quindi sono indipendenti. Allora, sono generatori, sono indipendenti, sono quattro e quindi dirò che lo spazio delle matrici di ordine 2 reali ha dimensione 4.
Se invece, sì. Sono generatori, sono indipendenti
e sono 4, quindi la dimensione dello spazio delle matrici di ordine 2 reali è 4, perché io ho trovato una base fatta da 4 elementi. Se facessi le matrici di ordine 3 reali, che dimensione verrebbe?
9.
9, perché prenderò come base quella fatta con l'1 e tutti gli altri. L'RX, quindi allora per le matrici riusciamo a sapere qual è la dimensione. Per i polinomi. Allora, i polinomi non hanno dimensione finita. Perché non hanno dimensione finita? Allora, per avere dimensione finita vuol dire che io devo trovare un certo numero, 3, 4, 5, 20 milioni di elementi che sono indipendenti e generatori. Allora, lo spazio di tutti i polinomi lo posso generare con un numero finito di polinomi? Cioè, io prendo 50 polinomi, potrò ottenere con questi 50 polinomi, avere come spazio generato l'insieme di tutti i polinomi? No, perché quando io ho 50 polinomi, di questi ci sarà quello che è grado massimo, mettiamo 30.000, ma ci sarà dentro un polinomio di grado 30.000. Quando io faccio la combinazione lineare di questi polinomi, di cui quello di grado massimo è 30.000, io otterrò polinomi di grado come? Al massimo 30.000. Io basta che mi costruisca il polinomio x elevato a 30.001 più 1, è un polinomio di grado maggiore, non può stare dentro. Quindi l'insieme di tutti i polinomi non possono essere generati con un numero finito di elementi, e quindi ovviamente non possono avere una base fatta da un numero finito di elementi, perché base implica che gli elementi siano intanto generatori e poi indipendenti. Quindi Rx è uno degli esempi di spazi che non hanno dimensione finita, si dice, cioè le sue basi, non posso trovare una base fatta da un numero finito di elementi. Quindi diciamo, lo spazio Rx, il teorema che ho fatto prima non è applicabile, perché il teorema della base riguarda un S in cui ho trovato una base fatta da n elementi. Quindi l'Rx non rientra in spazio in cui posso applicare quel teorema. Però molto spesso, invece di considerare tutti i polinomi, si potrà considerare polinomi di grado minore o uguale a qualcosa. Cioè, spesso si ha a che fare non con tutti i polinomi possibili, ma con polinomi di grado minore o uguale a 3, a 50, a 5. E questo spazio invece ha dimensione finita, perché per esempio lo spazio dei polinomi di grado minore o uguale a 2 era generabile con questi tre polinomi, questo l'abbiamo già visto, cioè fate la combinazione lineare di quei tre, ottenete tutti i polinomi possibili di grado minore o uguale a 2. Questi sono anche indipendenti, l'abbiamo provato, sono indipendenti e quindi sono una base. Quindi lo spazio dei polinomi di grado minore o uguale a 2 ha dimensione 3. Lo spazio dei polinomi di grado minore o uguale a 5 avrà dimensione 6. Se mi dite una base, per fortuna, una base che troverete, sarà 1, 2, 2, 3, 4, 5. Quindi allora diciamo che conosciamo la dimensione degli FN, delle matrici e degli spazi dei polinomi di grado minore o uguale a qualcosa. Allora, a questo punto possiamo fare esercizi di questo tipo. Prendo i due punti di R3, 1, 1, 1 e 2, 3, 1. Mi domando se sono generatori di R3, cioè se lo spazio generato da loro mi potrà dare R3. Cosa rispondete subito? Devono essere almeno 3, ne ho solo 2 e quindi, visto che l'R3 è dimensione 3, per generarlo ho bisogno di almeno 3 elementi. E quindi, subito senza fare nessun punto. Adesso prendo 1, 1, 1, 2, 3, 1, 5, 0, 6 e mi domando, sono generatori di R3? Cosa rispondete? Bisogna provare, non posso dire subito sì, perché sarà sì se questi tre saranno indipendenti. Quindi allora faccio la matrice, faccio il determinante, sono 3 per 3, mi viene diverso da 0, questo mi dice che sono indipendenti, allora vorrà dire che quei tre sono una base, perché punto B del teorema della base mi dice che tre qualunque elementi indipendenti sono una base e quindi sono generatori, perché la parola base dice generatore. Se ne prendo 4, adesso questo qui non c'è l'esercizio con 4, ma se sempre in R3 io prendo 1, 1, 1, 2, 3, 4, meno 1, 0, 5, 7, 1, 2 e domando, questi 4 elementi di R3 sono generatori? Cosa mi dite? Allora, sì, no, non lo so. Non lo so, perché non lo so? Allora, non posso dire che non generatori, perché siccome sono quattro, lo spazio è di dimensione 3, potrebbero essere generatori. Ma non è detto che siano generatori, perché sia generatori, fra di loro ne devo trovare tre indipendenti. Quindi diciamo, per poter dire che sono generatori, la matrice fatta con questi deve avere rango 3. Perché se la matrice fatta da loro avesse rango 2, vuol dire che di questi solo due sono dipendenti. Quindi lo spazio che mi genero è dimensione 2 e non 3. Quindi per decidere se sono generatori o no, devo vedere, cioè sarà vero se fra gli essi ce ne sono tre indipendenti, che è come dire se il rango della matrice è uguale a 3. Quindi col 2 ho potuto dire subito no, col 3 e col, diciamo, dal 3 in su devo vedere quanti di questi sono indipendenti per poter dire che sono generatori. Quindi anche capite che con questo metodo voi saprete se degli elementi sono generatori o no, non facendo i conti, andando a vedere la combinazione lineare se mi dà lo spazio o no, ma guardando qual è la, quanti di loro sono indipendenti. Se sono tanti quanti la base e i dipendenti sono generatori. Quindi senza andare a fare la prova, che facendo alfa del primo più beta del secondo più gamma del terzo ottengo tutto R3. E quindi vedete che l'utilizzo del teorema del rango non è solo per sapere se sono indipendenti, ma visto il teorema della base mi serve anche per vedere se degli elementi sono generatori o no. Come? Anche sei elementi possono essere generatori se fra questi tre ce ne sono tre indipendenti. Non saranno generatori se fra questi sei ne trovo non tre indipendenti, cioè ne trovo solo due, cioè se il rango della matrice venisse due non sono generatori anche se ne ho 50. Allora, osservazioni che vengono conseguenza del teorema del rango. Se uno spazio ha dimensione n, un suo sottospazio potrà avere una dimensione maggiore di n. Cioè, se io ho uno spazio che ha dimensione 3, prendo un suo sottospazio, questo potrà avere dimensione 4, per dire. No, perché no? Perché per avere queste dimensioni devono essere indipendenti. Allora, se questo sottospazio ci avesse 4 elementi indipendenti, questi sarebbero indipendenti dentro il V e sarebbe impossibile. Quindi un sottospazio di uno spazio di dimensione n ha sempre dimensione minore o uguale a n. Per la questione dell'indipendenza. Adesso la domanda è, se io ho uno spazio di dimensione 3, riesco a trovare nello spazio sottospazi di dimensione 1, 2, 3, più di 3 non ce li avrò. Però con un K minore di 3 li riuscirò a trovare nei sottospazi di dimensione così? Sì, perché come faccio? Allora, prendiamo, supponiamo che sia lo spazio di dimensione 3, poi di dimensione maggiore è la stessa roba. Di dimensione 0 non riesco a trovare un sottospazio, basta che io prenda lo 0 da solo. Lo 0 da solo è un sottospazio, ha dimensione 0, perché quanti elementi indipendenti c'è dentro lui? Nessuno, perché lo 0 è entità dipendente lui. Quindi la sua dimensione è 0, la dimensione dice anche quanti sono gli elementi indipendenti dello spazio. Lo 0 non ha elementi indipendenti, quindi ha dimensione 0. Quindi, se lo spazio è dimensione 3 trovo lo spazio fatto solo da 0, che è un sottospazio ed è l'unico di dimensione 0. Di dimensione 3 quanti ne trovate? Allora, voi prendete 3 elementi indipendenti nello spazio di dimensione 3, 3 elementi indipendenti, questi vi genereranno uno spazio che sarà chi? No. Siamo in uno spazio di dimensione 3 e fa parte lo spazio generato
da
tre, chiuderanno tutto lì, perché sono tre indipendenti in uno spazio di dimensione 3, teorema della base punto n qualunque elementi indipendenti formano una base, punto C, io prendo tre elementi indipendenti e questi qui formano una base D, quindi generano me. E quindi ci sarà un solo sottospazio di dimensione 3, che è il 0 di B. Se io voglio uno spazio di dimensione 1, come faccio? Prendo un elemento diverso da 0, faccio lo spazio generato da questo, è diverso da 0, quindi indipendente, e quindi questo spazio qui è dimensione 1. Quindi prendendo qualunque elemento diverso da 0 nello spazio, io mi genero un sottospazio di dimensione 1. Se voglio sottospazio di dimensione 2, come faccio? Prendo due qualunque elementi indipendenti, mi faccio lo spazio generato da questi due e questa è la dimensione 2, quindi ne trovo tanti. Quindi in uno spazio di dimensione 3 io troverò un solo sottospazio di dimensione 0, che è lo 0, un solo sottospazio di dimensione 3 che è l'1, tanti sottospazi di dimensione 1 che ottengo facendo lo spazio generato da un elemento diverso da 0, tanti sottospazi di dimensione 2 facendo lo spazio generato da due elementi indipendenti. E vabbè, se sono in uno spazio di dimensione 50 avrò sottospazi di dimensione 0, 1, 2, 3, eccetera. Quindi non solo sottospazi a dimensione minore di n, ma io li trovo per qualunque nk, l'ho chiamato, minore di n. Conseguenza è che se ho uno spazio di dimensione finita, i possibili sottospazi sono solo i sottoinsiemi che si possono vedere come sottospazi generati. Allora, ricordate che già l'altra volta vi avevo detto, per decidere se un sottoinsieme è un sottospazio, un metodo potrebbe essere quello di vedere quel sottoinsieme come generato da certi elementi. Allora, se non riuscite a vedere come generato da, risulterà il sottospazio generato da e quindi un sottospazio. Non potevamo dire niente allora se quell'insieme non riuscivamo a vederlo come sottospazio generato. Abbiamo detto qui, non, per ora non possiamo dire niente. Adesso invece che sappiamo che i sottospazi devono essere di dimensione minore e dovranno essere generati da un numero di elementi minori dell'n che è la dimensione dello spazio. E quindi se un qualche sottoinsieme non lo riesco a vedere come sottospazio generato da certi elementi, questo qui non potrà essere un sottospazio, perché tutti i sottospazi devono essere generati da un numero di elementi minori dell'n dimensione. Quindi, allora, quella cosa che avevamo già imparato a fare non solo ci dice che un certo sottoinsieme è un sottospazio, ma ci dice anche che se non riusciamo a fare quel lavoro lì, non potrà essere un sottospazio. E qui ci sarà qualche esempio di quel tipo lì. Perché ridete?
È un dramma.
È un dramma?
No,
no, dai, su, non dite che è un dramma. Allora, prendiamo VIF R2. Prendo il sottoinsieme fatto dei punti che si possono scrivere così. È un lavoro che abbiamo già fatto l'altra volta, ne rifacciamo ancora con questo. La domanda è un sottospazio o no? Allora, la roba originale sapete che era abbastanza faticosa, bisognava fare la somma di due elementi e vedere se stava dentro, il prodotto di un numero reale per l'elemento e vedere se stava dentro. Se riusciamo a disegnarlo possiamo che fare in fretta, ma se non riusciamo a disegnare sottoinsieme non è che venga tanto bene. Invece adesso facciamo così. Allora, come sono fatti questi punti? Che allora, sono punti in cui la y è uguale a 2x. Allora, cosa vuol dire? Che io questi punti come li posso scrivere? Mettendoci la x quello che voglio e
18, però alla x io non ci metto più quello che voglio, ma deve essere 2a. Quindi questo s io lo scrivo fatto così. Adesso facevo quel lavoro che vi avevo già detto l'altra volta, cioè facciamo una specie di raccoglimento dell'alfa. Quindi questo robo lo scriviamo come alfa per 1, 2. Come lo vediamo allora adesso? Questo è un numero reale per l'elemento 1, 2, quindi è lo spazio generato da 1, 2. Allora, abbiamo visto l'S come spazio generato da 1, 2 e sappiamo quindi S è un sottospazio. Di che dimensione sarà oltretutto? Perché facendolo così vedete anche chi è la dimensione. Che dimensione avrà questo S?
No, 1.
1, perché è generato da un solo elemento diverso da 0, quindi dimensione 1. Quindi questo sottospazio, questo S, cioè dei punti che sono dati in questa forma, sono un sottospazio e sappiamo anche che è dimensione 1. Adesso prendiamo sempre in S, sempre in R2, prendiamo i punti che si scrivono in quella maniera, in cui la Y è uguale a X1. Allora, come posso scrivere questi punti? Dicendo che avranno la Y quello che voglio. Sotto ci devo mettere però non più quello che voglio, ma alfa più 1, perché la Y non deve essere alfa più 1. Cerco di scrivere questi punti raccogliendo, qui c'è l'alfa, quindi raccolgo l'alfa e quindi posso scrivere alfa per 1, 1, e più però qui dopo per far venire l'uguaglianza, e qui ci devo mettere 0, 1. Allora, ho scritto una combinazione lineare di qualcosa?
No.
Perché qui ho l'alfa per, ma qui non ho un beta per. Combinazioni lineari sono alfa per più beta per più gamma per. Con alfa, beta, gamma variabili su tutto R. Quindi questa non è una combinazione lineare, allora questo S non sarà un sottospazio.
Perché manca di?
Perché manca un beta di, cioè non c'è un, cioè non c'è un alfa per qualcosa e non c'è neanche alfa per qualcosa più beta per qualcosa. Prendiamo le matrici, per esempio fate così. Voglio sapere se queste matrici formano o no un sottospazio. Allora cosa faccio? Cerco di scriverle usando le combinazioni lineari. E quindi allora cosa posso fare? Raccolgo praticamente lì cosa c'è, un A per 1, 1, 0, 0 più B per 0, 0, 1, 0. Allora questa è una combinazione lineare di due e quindi questo è lo spazio generato da quelle due matrici. Quindi quell'insieme di matrici è un sottospazio, oltretutto è un sottospazio di dimensione 2, perché quelle due matrici che ho scritto lì sono indipendenti e stavolta lo devo fare vedendo che come faccio a decidere che quelle due sono indipendenti. Allora 1, 1, 0, 0 può essere vista come alfa per quell'altra? Allora, uguale ad alfa per 0, 1, 0, 0? No, perché? Perché quando faccio l'alfa di qua mi viene sempre 0 e quindi non riesco. No. Poi, la seconda, cioè adesso, 0, 1, 0, 0, la posso vedere come alfa della prima? Non ancora, perché? Perché di qua mi viene sempre 0 qui? E qui quindi ho l'uno e quindi no. Allora sono indipendenti, quindi quello lì non solo è un sottospazio, ma è anche un sottospazio di dimensione 2.
Di dimensione 2 perché considero le singole matrici di un elemento?
Perché è generato da due matrici, questo è uno spazio di matrici, quindi gli elementi sono matrici, da due matrici che sono indipendenti. Come fai a trovare la scrittura del genere con matrici?
No, dico, potrò trovarsi un essere definito con matrici non indipendenti.
Diciamo che se va bene la scrittura, quelle che vengono sono sempre indipendenti. Però adesso diciamo faticoso decidere se sono dipendenti o indipendenti. siccome uno potrebbe anche fare alcuni mezzi strani, potrebbe anche averlo, avere degli elementi che risultano indipendenti. Questo insieme sotto, sempre di matrici, ho scritto che non è un sottospazio, perché? E perché non riesco a scriverlo, perché se faccio A per più B poi mi rimane uno che non so dove mettere, e quindi
rimane un più matrice.
Quindi allora anche la decisione se un insieme di R3, di Rn, di matrici, di polinomi è o non è un sottospazio diventa una cosa semplice, cioè si deve cercare di vederlo come spazio generato. Se non si può vedere così non è un sottospazio, se si può vedere è un sottospazio e si sa anche che dimensione ha.
Non so tanto per vedermene altro. Se vi do i polinomi della forma prendiamo i polinomi della forma ax più a più b x2 più basta così, grazie. Allora, prendo questi polinomi. Mi domando, questi polinomi formano un sottospazio dello spazio dei polinomi? Allora cosa faccio? Allora, aspetto suggerimenti. La formula, allora, la formula, più 1 più x alla seconda,
ma no,
1 più x alla seconda, perché è 1? Ah, x più x alla seconda, allora forse non si fa, se mi ha detto x, questo
uno.
Allora, x di 2 più x di 2. Allora, ho raccolto, e quindi adesso, quindi vedo questo insieme come spazio generato da x più x al quadrato, piccola, x al quadrato. Sembra difficile.
Ah, eccolo, lo scritto.
Ho visto quell'essere, come una parte generata da queste due.
Ho capito.
Dovete raccogliere e poter raccogliere, ovviamente. Sono indipendenti questi due, polinomi? Allora, questo si può ottenere facendo altro a questo qui?
No,
perché ci rimane dentro il pezzo B. Questo si può ottenere facendo altro a questo?
No,
perché qui in mezzo, questi due sono indipendenti, quindi questi formano un sottospazio dello spazio di polinomi di dimensione 2.
X più x e non è una piena x questo.
Quindi non solo è un sottospazio ma è anche un sottospazio di dimensioni 2. In R2 chi sono i possibili sottospazi? Cioè R2 è piano, ben visibile. Chi sono i possibili sottospazi? Allora, lui è dimensione 2, quindi avrò sottospazi di dimensione 0 che sarà il suo 0 e basta. Di dimensione 2 che sarà piano, l'R2, e poi ci saranno sottospazi di dimensione 1. E chi saranno sottospazi? sottospazio di dimensione 1, prendo un punto che non sia lo 0 e faccio lo spazio generato da un punto che, abbiamo visto l'altra volta, è una retta passante per l'origine. Quindi in R2 i possibili sottospazi sono solo, diciamo quelli banali, lo 0 e l'R2, in più le rette per l'origine. Ogni altra cosa che sta in R2 non sarà un sottospazio. Quindi un quadrante, un triangolo, un cerchio, una biscia, quello che volete, non sarà un sottospazio. Non sarà un sottospazio. Invece in R3 i sottospazi dovranno avere o dimensione 0 saranno 0 o dimensione 1, e come li faccio? Prendendo un punto diverso da 0 e facendo lo spazio generato da un punto che abbiamo visto l'altra volta in una retta passante per il punto e l'origine, oppure i sottospazi generati da due elementi indipendenti. E chi sono i sottospazi in R3 generati da due elementi indipendenti? E sono i piani che passano per l'origine per due punti, cioè due punti indipendenti. Ecco, cosa vuol dire due punti indipendenti? Vuol dire che uno non sta sulla retta dell'altro.
Ma non c'erebbe un
piano. Perché? Schiacciato il gesto. Perché, allora, se io ho due elementi, allora, U e V per essere indipendenti, cosa vuol dire? Vuol dire che U non deve stare sulla retta generata da V e V non deve stare sulla retta generata da U. Quindi vuol dire che U e V devono generare due rette in cui V non sta sulla retta generata da U e V non sta nella retta generata da V. Quindi saranno dipendenti due punti in R3 che stanno sulla stessa retta passando per l'origine.
La 6x la posso considerare in questo caso come figura di questo tipo?
Allora, l'asse è fatta da tanti punti, sì. Invece qui io parlo di due punti. Cioè, allora, l'asse X e l'asse Y non sono due punti, sono infiniti punti, sono già, diciamo, la retta generata da 1, 0, per dire, e la 1, 0, 0, e la retta generata da 0, 1, 0, sono due rette. E lo 1, 0, 0 e 0, 1, 0 sono due punti che generano il piano che passa per l'asse X e per l'asse Y. E quindi è piano z uguale a 0. Quindi in R3 i sottospazi possibili sono o le rette passanti per l'origine o i piani passanti per l'origine. Nessun'altra cosa di R3 è un sottospazio. Quindi se vi danno un sottoinsieme che non è o un piano passante per l'origine o una retta passante per l'origine, non sarà un sottospazio. Quindi a priori poteva essere, avevamo fatto le prove all'inizio, però adesso arriviamo alla conclusione che in R3 gli unici sottospazi sono le rette per l'origine e i piani per l'origine. No, allora, R2 non è un sottospazio di R3, perché R2 è formato da coppie di numeri reali. Allora, quando io prendo l'R2 ha gli elementi che sono fatti così. L'R3 invece, l'R3 ha elementi che sono fatti così. Allora, questi non sono un sottoinsieme di questo. Perché questi qui sono cose di tipo diverso, questi sono terme e questi sono copie. Allora, in R3 però io posso dire, posso considerare l'insieme dei punti fatti così, x, y, 0. Allora, queste sottoinsieme di R3, che sono delle terme particolari. Che tra un po' vedremo che potrà essere visto come R2, ma che non è esattamente l'R2, capito? Cioè l'R2 è fatto da coppie, i sottoinsiemi di R3 sono fatti da terme particolari.
In R2, i numeri 2, 5, 30 non sono
in R2 ne dice due punti per dire questo e questo?
No, sono 30 per
l'aspetta essa abbastanza per l'origine sono dipendenti, perché lo spazio generato da questo contiene l'altro elemento.
Sì, che avete qualcosa di più.
Allora, per adesso non ci vorrà un teorema di isomorfismo che faremo la prossima volta. Cioè, per ora le cose diciamo vanno bene negli RN, per gli altri spazi non abbiamo informazioni. Quando faremo il teorema la prossima volta ci riporterà i cognomi, i banchi, le matrici, tutto agli RN. E allora? Siamo arrivati. Allora, prendiamo V uguale a R3.
Yes.
Domando qual è la dimensione dello spazio generato da questi tre elementi. Come faccio a deciderlo?
Facciamo una bella matrice.
Faccio una bella matrice, vado a vedere il rango.
Tolgo via una linea perché
il rango è 2 e quindi la dimensione di questo spazio è 2. Vorrà dire allora che questo spazio che cioè che io ho dato generato da tre elementi, lo potrò anche generare con due soltanto. E quindi tre sono dipendenti, uno è, almeno uno è combinazione lineare degli altri, cioè ottenibile dagli altri.
Si vede a occhio.
Si vede a occhio.
proprio.
Lo spazio generato da questi quattro è R3. Come faccio a deciderlo? Mi metto in matrice. Perché sia R3 cosa deve succedere? Che il rango della matrice deve essere 3. Faccio il rango, mi accorgo che il rango non può essere 3 sicuramente perché c'è sotto tutto 0 e quindi anche senza sapere qual è il rango dico che sicuramente non daranno R3. Se voglio sapere cosa danno e vado a vedere il rango in questo caso è 2, quindi vuol dire che lo spazio generato da questi 4 è in sostanza lo spazio generato per esempio da questi 2. E quindi è un che cosa? Che tipo di figura è in R3 che lo vediamo in R3? No.
No, piano.
Ma è generato da 2.
È un piano.
È un piano. È il piano che passa per l'origine, per il punto 1, 0 e per il punto 2. Allora, adesso qui voglio sapere, il punto 1, 2, 0 appartiene allo spazio generato da quei due? Come faccio a deciderlo? Allora, intanto, vabbè, magari mi conviene domandarmi quei due che cosa generano. Allora, sono due, posso dire subito che generano un piano? Oppure ho bisogno di un controllo?
No, c'è un piano, c'è un piano.
Ma abbiamo appena visto sopra.
Devono essere indipendenti. Quindi, allora, quei due in effetti sono indipendenti perché il rango della loro matrice è 2. Quindi generano un piano due lì. Allora, domandarsi se 1, 2, 0 appartiene al piano generato da quei due, come faccio a decidere? Ecco, vado a vedere se tutte e tre, facendo la matrice con tutti, mi viene rango 3 oppure rimane 2. Lì rimane 2 e quindi vuol dire che quel punto appartiene allo spazio generato da quei due. Se invece, ecco adesso ci sarà un esercizio, penso che ci sia uno dopo. Penso che ci sia un esercizio di... Allora, esercizio che assomiglia a faccia uguale a quella di prima. C'è un punto, mi domando se appartiene allo spazio generato da quei due.
Allora, tolgo quello lì.
Ecco, allora, questo qui che sembra un piano, non è un piano. Cioè, ho detto sembra perché uno che guarda male, non guarda bene, dice generato da due, quindi è un piano. No, per essere un piano deve essere generato da due indipendenti. Mentre quei due lì sono dipendenti, quindi quel coso lì generato da non è un piano, ma è una retta.
E quindi?
Se quel punto appartiene a quella retta. Ecco, però, cioè, diciamo, perché l'ho fatto? Perché uno, nel caso di prima, il rango era 2, con tutte e tre, e quindi mi avevate detto, allora il punto appartiene al piano. Qui il rango è 2 ancora, se io li faccio tutte e tre. Però quell'1, 2, 0 ha fatto aumentare il rango a quelli che ne determinavano il sottospazio. Ecco, e quindi non appartiene alla retta generata da quei due lì. Quindi non è vero che appartiene, non è vero che appartiene, perché il rango è diventato 2, mentre il mio spazio dato ha la dimensione 1. Quindi diciamo, se volete la regola, perché so che a voi piacciono le regole,
sì.
Allora, se il punto che vi si dà fa aumentare il rango a quelli del sottospazio, non sta nel sottospazio. Se lo lascia inalterato rispetto a quello del sottospazio, vuol dire che invece appartiene al sottospazio. Quindi non è il 2 o che, è il cambiamento di rango. Cioè, se un punto fa cambiare rango, allora vuol dire che non è combinazione lineare. Questo coso e questo coincidono? Allora direi invece immediatamente di no. Perché immediatamente di no? Perché c'è scritto. Perché questo coso di qua ha rango 1 evidentemente, quindi questa è una retta. Questo invece ha rango 2, questi, perché se faccio 1, 0, 1, 1, quindi questo è un piano, questa è una retta, non possono essere la stessa cosa. Allora, quello a destra è una retta, perché quando fate la matrice di quelle robe lì, il rango è 1, che è quella seconda buttate via. Invece nel primo, il rango è 2. Perché è vero che se prendete questo pezzo a determinante uguale a 0, ma se prendete 1, 0, 1, 1, ecco, non dovete prendere solo quelli vicini per fare il rango è 2. Quindi se da una parte c'è un piano e dall'altra c'è una retta, non possono essere la stessa cosa. Questo e questo. Allora, questo e questo sono, intanto sono due piani, perché il rango è 2 e il rango è 2, quindi sono due piani. Due piani potrebbero coincidere o non coincidere. E come faccio a vedere se coincidono o no? Allora, le metto tutte e quattro in matrice. Se il rango continua a essere 2, cosa vuol dire? Vuol dire che lo spazio generato da loro quattro è un piano, e quindi siccome ognuno dei due è un piano, è il piano che è lo stesso. Non solo sono dipendenti, ma hanno rango 2. Perché se fossero dipendenti, ma con rango 3, non sarebbero lo stesso piano, perché vuol dire che ho due elementi su un piano e poi un altro fuori, e quindi quando faccio i piani non sono lo stesso, perché se anche c'è un elemento uguale, ma il piano poi viene diverso. esercizio invece, qui non abbiamo più le visioni perché è uno spazio di dimensione 3, magari di carote. Allora, l'informazione è che è uno spazio di dimensione 3. E io prendo quattro elementi in questo spazio di dimensione 3. Prendo quelle quattro cose lì, mi domando se sono dipendenti o no. Cosa rispondete? Mi rispondete subito, cosa mi dite?
Sì.
Sì, perché?
Se ne prendiamo più di questo.
Ecco, teorema della base, punto A, quattro elementi in uno spazio di dimensione 3 sono per forza dipendenti. Seconda domanda, U, V, W, T generano di?
E la loro sono. La intersezione con un numero esterno è la somma della moltiplicazione di U più da dovrebbe dare.
Se una combinazione lineare o l'altro.
No, non se una combinazione lineare o l'altro. Se fra questi quattro ce ne sono tre indipendenti, genereranno. Se invece fra questi quattro non ne trovo tre indipendenti, e allora non sono generatori. Quindi dipende da come sono questi quattro, non posso rispondere senza altre informazioni. Cioè, per poter dire che generano, devo poterne trovare tra i quattro, ed è possibile perché sono quattro, lo spazio di dimensione 3, se fra questi quattro ne trovo tre indipendenti, allora generano.
Quindi se ne trovo tre indipendenti.
Sì. Se U, V e W sono indipendenti, posso dire che T è combinazione lineare di questi? Sì. Perché se sono tre indipendenti, teorema della base, la dimensione 3, vuol dire che questi tre sono una base. Quindi sono generatori, quindi ogni elemento è combinazione lineare di questi. Punto D, se U, V e W sono indipendenti, posso dire che la dimensione dello spazio generato da U e V è 2? Se 3 sono indipendenti, ne prendo 2 di questi indipendenti e rimangono indipendenti e quindi la dimensione di U e V è effettivamente 2, lo spazio generato da U e V è 2. Io vorrei darvi il denunciato del teorema del coordinato. Ma no, facciamo. Abbiamo 5 minuti. Allora, se io prendo una base a piacere di 1, di 2, di n, teorema delle coordinate mi dice che sono sicura di trovare n numeri reali, lambda 1, lambda 2, lambda n, in modo unico, questi numeri reali li trovo in modo unico, tale che quando io prendo un elemento dello spazio lo posso scrivere come lambda 1 di 1 più lambda 2 di 2 più lambda n di n. Allora mi dice, è ovvio, perché? Perché se, allora, se quella è una base, sono generatori, quindi ogni elemento si scrive come combinazione di altri. Il fatto è che se è una base, la sostanza di questo teorema, è il fatto che sono unici. Cioè, io sono partita da una base, cioè se io ho dei generatori, ogni elemento lo scrivo come combinazione lineare di questi. Ma se questi non sono una base, io posso trovare varie scritture di un elemento tramite quei generatori. Se invece io parto da una base, la dimostrazione di c'è per chi la vuol vedere, i coefficienti, i numeri reali, sono unici. chiamiamo coordinate del punto dell'elemento rispetto alla base fissata. Allora, diciamo che quando io ho una base, per capire il ragionamento facciamo prima... Allora, se io ho, io so che lo spazio V per esempio è generato da un V ridotto, generato per ora, non dico che è una base, dico che è generato. Allora, se io adesso prendo un T che sta in V, dire che V è generato da quelle, cosa vorrà dire? Vorrà dire che T io lo potrò scrivere come alfa U più beta V più gamma V doppio, giusto? Siamo su questo. Allora, se io non so che questi sono indipendenti, mi potrà capitare di scrivere T con l'alfa U più beta V più gamma V doppio, ma sarà possibile anche scrivere T con l'alfa segnato U più beta segnato V più gamma segnato V doppio. Cioè, io posso trovare tante scritture di uno stesso elemento. Qui, allora, ci siamo. Cioè, se io ho che V è generato da questi, questi sono generatori, quindi gli elementi di V si ottengono tutti come combinazione lineare. Se questi tre non sono indipendenti, io posso avere di uno stesso elemento tante scritture. Il teorema della base invece ci dice che se io parto da una base, non posso avere tante scritture di un elemento, ma ce l'ho una sola. Guardate la dimostrazione e vi accorgete che l'unicità della scrittura deriva dal fatto dell'indipendenza di questi tre. Quindi il teorema della base ci dice, quando tu hai uno spazio e conosci una base, per ogni elemento tu trovi solo una n-nupla di numeri reali che ti danno la scrittura di quell'elemento. Allora, questi elementi, i numeri reali, vengono chiamati coordinate dell'elemento T rispetto alla base UV W. Quindi, per esempio, se prendo un minuto, arrivo. Se prendo un pezzino, non le trovo, le faccio la prossima volta.